enorme di Gesù che commuove. Allora semplicemente siediti, pacifica tutto il tuo essere, raccogli la mente, il cuore, e poi sul fluire della respirazione ripeti in silenzio Gesù. Quello diventerà il tuo mantra. Nessuno ti può dare un mantra. Sei tu colui che deve capire qual è il nome, la parola che ha un impatto profondo sulla tua anima. Se è Gesù, benissimo, siediti, raccogliti e poi soffrire dalla respirazione, ripeti quel nome in continuazione o lasciando degli intervalli di silenzio, di assimilazione nel frammezzo. Lascia che scenda in profondità, fin nei recessi più reconditi della tua anima. E poi aspetta. E se ti viene voglia di danzare, bene, danza. Ti viene voglia di piangere, bene, piangi. Ti viene voglia di ridere, bene, ridi. Lascia che accada, non interferire, non intrometterti. Sii aperto e disponibile e avrai le tue prime esperienze della meditazione, le tue prime esperienze della preghiera, le tue prime esperienze di Dio. I primi raggi entreranno a illuminare l'oscura notte della tua anima. Questo è il modo con cui Osho parla del mantra. Si vede che stava parlando un gruppo essenzialmente di cristiani. E lui esprime questi termini che sono oltretutto estremamente semplici, profondi, indirizzano bene il lavoro che siamo chiamati a fare quando lavoriamo con questo supporto alla meditazione di consapevolezza che è la ripetizione del nome, la preghiera del nome, la preghiera del pellegrino russo, la preghiera di Gesù. Perché ripetiamo il nome Gesù, il mantra, che è una grande pratica meditativa di consapevolezza. E qui è il punto dove tante volte possiamo fare delle confusioni, capire male le cose. Poi, anche quando si capiscono male le cose, forse in questo capire male ci può essere altre verità che vanno approfondite. Il fatto è che oggi quando si parla di mantra, in genere si mette molto l'accento e viene spontaneo sulla devozione, fosse sull'elemento amore. E si capisce bene, perché quando stai con un mantra, sì che si tratti Abba Padre, Gesù, Spirito Santo, Maria, ma anche è bella la pace, la gioia, la fiducia, la compassione, la benevolenza. Nasce immediato amore nei confronti di queste realtà che celebrano la vita tutte le volte che le incontriamo dentro di noi. Ma è vero anche se il mio pastore non manco di nulla, purificami Signore, sarò più bianco della neve, questo desiderio di essere totalmente puri, limpidi, ripieni di Spirito Santo. Sono cose che facilmente suscitano l'amore, la devozione, e si capisce che in genere quando si parla di mantra si parla di pratica di devozione, di amore. Lo fa addirittura Patanjali. Patanjali presenta nei suoi primi aforismi i supporti alla meditazione di consapevolezza, parla del respiro, parla della presenza del corpo, parla, siccome Patanjali è magnanimo, quindi dice, poi tutto può diventare oggetto di presenza mentale, quindi non c'è solo il respiro, non c'è solo stare con il corpo, qualsiasi un fiore, una goccia d'acqua, il cielo stellato, un tramonto, la presenza di una persona che irradia serenità, gioia, ma anche le cose difficili della vita, non trascuriamo, possono diventare opportunità straordinarie per imparare a vivere più coraggiosamente, più significativamente e con maggiore intelligenza le conflittualità che fanno parte integrante della vita nostra e del mondo attorno a noi. E quindi dice, tutto può diventare oggetto di samadhi, di piena presenza e di ascolto cuore aperto. Poi però anche lui si adatta a quelli che sono gli schemi delle grandi tradizioni e dice, ecco, ci sono questi strumenti, ricordo appunto il respiro, ricordo il corpo, le sue sensazioni. E poi passa alla pratica del mantra, dice un altro mezzo per raccogliere la mente, insegnare alla mente l'attitudine della piena presenza e dell'ascolto a cuore aperto, è la pratica della devozione a Ishvara. Poi dedico 3-4 aforismi a spiegare bene chi è Ishvara per un induista, ed è un po' come leggere, forse la maggior parte di voi questo non lo ha più presente, il catechismo di Pio X, con le domande, le risposte, le rispostine, chi è Dio, subito la risposta, bisognava imparare a memoria le risposte del catechismo di Pio X. Si è avuto molto successo per un periodo di tempo, quando si pensava che vivere di fede e soprattutto avere credenze giuste. La fede era credere in verità che erano riconosciute dalla tradizione cristiana e vi venivano proposte di generazione in generazione. Un credere molto dogmatico alle verità della fede, che è un aspetto sicuramente anche questo della vita di fede, non voglio per niente sottovalutarlo, ma oggi quando diciamo vivere di fede non intendiamo tanto vivere con coerenza alle verità della fede, ma vivere nell'abbandono incondizionato in Dio. Dargli l'ossequio del nostro cuore, della nostra ragione, fiducia piena a Lui, che nessuno ha mai visto né può vedere, Ma è questo, noi forse diremmo anche consegnarci in modo sereno alla vita come mistero. Chissà che cos'è la vita? Chissà veramente quali sono le intenzioni della vita su noi e su tutte le sue creature. La vita è buona o la vita è un inganno, una presa in giro? Qualunque affermazione noi facciamo su questi punti, la dimostrazione non possiamo darla, è così piuttosto che cos'ha. Abbiamo molte buone motivazioni per dire che la vita è piuttosto questo che quello, ma alla fine la dimostrazione matematica di quello che tu pensi sulla vita corrisponde a ciò che la vita è realmente, la dimostrazione da matematica non la puoi dare. Poi è vero anche che se hai una visione positiva la vita è buona e vivi da persona che fa cose buone, perché la vita è buona e mi chiede di fare cose buone, man mano che avanzi nel cammino molto probabilmente più avanzi e più sarai una persona contenta che vive felice. È un po' quello che Corrado Pensa dice in rapporto proprio alla pratica meditativa, lo dice soprattutto ai principianti. Prime sedute meditative, le prime sono bellissime, chissà perché investi tanto di quella fantasia che rendi belle anche le cose che sono poco belle. Sei innamorato della meditazione e allora metti le ali e voli. Poi incominciano ad apparire le difficoltà nel sederti in meditazione e con le difficoltà i dubbi, ma chissà, vale proprio la pena, non è uno spreco inutile di tempo quello che dedico alla meditazione, che cosa cambia nella mia vita dopo che mi sono seduto in meditazione? Nascono tutti i dubbi, gli interrogativi, le insicurezze che ti accompagnano e davanti a questi dubbi, queste insicurezze, molti cedono, per cui all'inizio di un cammino si è sempre in tanti, poi avanzi un po' e incominci a vedere che le fila si assottigliano. È l'esperienza vissuta anche da Gesù. All'inizio a molti non può entrare in una città, sono già tutti lì alla porta, alla piazza, pronti per aggredirlo, per toccarlo, per portargli gli ammalati. Man mano che si avanza nel cammino, siccome fa anche delle proposte impegnative, le file si assottigliano. Alla fine volete andarvene anche a voi? Decidetevi cosa volete fare, dove andremo, tu solo hai parole di vita eterna, eccetera. Così è nella pratica, così è nel cammino della ricerca della verità che ci fa liberi. Nascono dei dubbi e tu lascia che questi dubbi siano lì. Datti soltanto il diritto di continuare nella decisione che hai preso. E se ti dai il diritto di continuare il tuo percorso nonostante tutti i dubbi che sorgono in te, arriva il momento in cui ti rendi conto che i dubbi non ci sono più, le incertezze non ci sono più. E perché non ci sono più? Perché hanno ricevuto le risposte che cercavano. E le risposte non sono risposte che dai con la tua testa. La risposta è che tu stai meglio, vivi meglio i tuoi rapporti con te, i tuoi rapporti con i fatti, gli eventi della vita, i tuoi rapporti con la moglie, col marito, con i figli, con i compagni di lavoro, con le persone che ti circondano. E questo sentire che vivo meglio non ha più bisogno di essere giustificato. Vivo meglio e quindi continuo, mi fa star bene. Questa è la vera risposta convincente. Le altre sono tutte risposte teoriche a sostegno delle quali alle volte ce le picchiamo come le mosche sui vetri e troviamo tutte le motivazioni immaginabili che fanno acqua da tutte le parti. oppure diventano rigidità dogmatiche. È così perché Dio l'ha detto, a me non hai parlato. Parla sempre attraverso qualcun altro, alle volte parla molto chiaro perché quella persona è molto chiara, dice le cose molto bene, mi fa vedere che sì, sta, è veramente così, devo far veramente così. Altri sono piuttosto confusi e tante volte invece di farmi crescere nella direzione della verità che fa liberi, mi mettono in uno stato di confusione totale per cui non capisco più niente. Siamo pellegrini dell'assoluto, ma l'assoluto cita proprio perché è assoluto, trascende la nostra condizione, che è una condizione di precarietà, impermanenza, cambia continuamente. E bisogna avere il coraggio di vivere e di vivere pienamente, di vivere facendo delle cose che ci fanno veramente respirare a pieni polmoni e a vivere, ci aiutano a vivere bene, sì, in modo significativo, rallegrante le nostre relazioni con noi stessi, con gli altri e con tutte le cose. E chi ci aiuta a vivere bene queste relazioni in modo significativo sono il silenzio, la tranquillità, l'equilibrio, l'attenzione, la pace interiore, sono tutti buoni consiglieri. Mentre quando dimentichiamo questi buoni e non coltiviamo questi buoni consiglieri, incominciamo ad ascoltare la paura, la resistenza, il rifiuto, il giudizio a destra e a sinistra e ci troviamo alla fine in un mare di confusione totale, incapaci di dare un significato alla vita e stiamo male noi e facciamo stare male gli altri. Ecco perché il silenzio è la grande rivelazione. Quindi il mantra, dicevo, suscita subito un sentimento di devozione, tanto che Patanjali lo chiama una pratica di devozione a Ishvara, che è Dio, un aspetto del divino. Ma di per sé anche la pratica del mantra non è nata come una pratica di devozione a Dio, anche se mai il riferimento era a lui, è nata come un supporto a quel lavoro che siamo chiamati a fare sulla nostra mente e che porta alla pacificazione, all'equilibrio, alla serenità interiore, a esichia, la pace del cuore, che è anche pace del corpo, pace della mente, pace del cuore, pace dell'anima, serenità, riconciliazione con tutto ciò che esiste. Quando Pablo Dors parla della sua esperienza meditativa, ricorda che lui fin dal principio rimase molto impressionato proprio dalla semplicità della pratica e dalla semplicità del suo intento. Dice perché è una cosa talmente semplice fare meditazione che mi ha affascinato il fatto che fosse una cosa così semplice. Ho cominciato a sedermi a meditare in silenzio e quiete, a mio rischio e pericolo, senza che nessuno mi desse delle nozioni di base o mi accompagnasse nel processo. Qui dovrei fare un po' l'esame di coscienza a Pablo Dors, perché mi sembra che dice delle cose non del tutto vere, perché i maestri li ha avuto, i compagni li ha avuto, che sono camminati con loro, poi dire che è proprio una cosa tutta sua. Però forse è anche vero, perché è verissimo che tu puoi avere tutti i maestri di questo mondo, tutti i compagni e le compagne di questo mondo, se tu non lo fai la meditazione, non impari niente, è bla bla, chiacchiere, 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 e tu rimani poveretto che sei. questo senso potrebbe essere vero questa affermazione. Ce l'ho imparato perché mi sono seduto e ho cominciato a praticare. La semplicità del metodo, sedersi, respirare, zittire i pensieri, semplicità, cosa ci fa fare la meditazione? Ti fa sederti, anche quando siamo nella lenta meditazione camminata, è sempre più un essere fermo che un camminare. Respirare lo fai sempre, solo che qui stai col tuo respiro, zittire i pensieri. E soprattutto la semplicità del suo proposito, riconciliare l'uomo con quello che è. Questo mi piace moltissimo, perché questo è proprio la meditazione. Riconciliare l'uomo con quello che è. Come questa mattina mi riconcilio con la settimana che sta per venire e mi riconcilio con la settimana che è appena passata, perché nella riconciliazione c'è la possibilità di essere veramente in un ascolto equanime di me stessa, di chi mi sta di fronte, della vita. E quando c'è ascolto equanime, la luce entra lentamente magari, ma entra, alla fine illumina gli angoli bui della tua esistenza. Ecco, io insisto nel dire che i padri del deserto, questi grandi uomini, che poi sono diventati monaci del Monte Athos e degli altri monasteri della Chiesa ortodossa, quando praticavano il mantra non erano tanto preoccupati di arrivare a Dio, erano preoccupati di arrivare a Ezechia, la pace del cuore, a quell'Ezechia a cui arrivi anche stando col respiro, stando col corpo e le sue sensazioni, stando con qualsiasi oggetto pienamente presente, pienamente raccolto su quell'oggetto, lasciando cadere tutto il resto. Alla fine ti porta nella perfetta pace del cuore, dove stai bene con te stesso, con gli altri, con le circostanze della tua vita e con Dio. Sei nella pace. Questo è, praticavano il mantra per arrivare a Ezechia. Poi magari quando erano arrivati alla pace del cuore continuavano a ripetere il mantra. Ma lo scopo era non tanto di amare Dio, sentire un amore, un'attrazione verso Dio, fare spazio a Dio. Certo, in sottofondo era presente anche tutto questo, però quando parlano, parlano in termini sviluppare l'attenzione, sviluppare l'equanimità, sviluppare il raccoglimento, la capacità di raccoglimento, sviluppare quelle attitudini che ci permettono di rimanere profondamente ancorati nella serenità e nella pace interiore e di offrire presenza e ascolto a quello che realmente viviamo. Poi si può parlare anche del mantra come via di devozione, perché ripeto, una cosa non esclude l'altra, però le priorità sono importanti per capire come praticare, e che il mantra faciliti la pratica meditativa è fuori dubbio. Basta pensare a quello che succedeva al contadino del curato d'Ars, un uomo semplice, sobrio, un uomo concentrato, raccolto, umile. Per lui il grande mantra era stare davanti al tabernacolo. Il tabernacolo, io non so cosa lui, forse non faceva il teologo, e quindi non cercava la spiegazione chimica alla presenza di Gesù nel tabernacolo, se la carne o il bel calice non si conserva nel tabernacolo, si conserva solo il pane, se era pane o se era carne. Questi discorsi io penso che non interessavano molto, potevano interessare qualche teologo, ma non il contadino. Lui capiva che Gesù era lì, col suo spirito, con la sua donazione, col suo amore. E tutte le volte che raccoglieva gli occhi sul tabernacolo, in lui nasceva un grande amore a Gesù, lo sentiva come una presenza di cui ci si può fidare. Non gli interessava se era carne, se era pane, tutte queste questioni della presenza reale. È una presenza reale, ma non è una presenza fisica come può essere la nostra presenza qui in questa sala. Questo oggi è abbastanza scontato tutto questo, però ecco, noi esseri umani tante volte facciamo diventare di una complicazione enorme le cose più semplici di questo mondo. Quello che mi conta è che lì, attraverso quel segno, io entri in una relazione intima, profonda, amica, con colui che è il mio maestro e il mio signore. E queste sono cose estremamente realistiche, perché le viviamo e cambiano il tono della nostra vita. L'abbandono fiducioso. Lui era un vero meditante, aveva imparato proprio la pratica dello specchio, lo specchio che riflette, mentre il curato d'Ars lo vede lì per delle ore davanti al tabernacolo, seduto, immobile, sereno, felice, in silenzio. Il curato che si fa vicino, ma cosa fai tutto questo tempo qui davanti al tabernacolo? Forse è lui che ti dice cose belle. Il contadino non mi dice niente. Ma allora sei tu che gli dici delle cose belle. No, non gli dico niente. Ma allora cosa fai? Io lo guardo e lui mi guarda e questo ci basta. Questo era un vero contemplativo, questa è meditazione di consapevolezza. È chiaro che in questo stato, e per il contadino tutto questo era semplice, forse proprio in virtù delle esperienze che aveva vissuto fin da bambino, per cui il tabernacolo gli suscitava questo senso di intimità con Gesù. E quando sei nell'intimità con un vero amico, stai bene, sei di pessimo umore, suona il campanello, hai davanti a te l'amica o l'amico della tua vita. Tutte le tue preoccupazioni, tutti i tuoi malesseri anche fisici scompaiono in quel momento e vi abbracciate. E questa è un po' la pratica del mantra. Il mantra ci mette in contatto con qualche cosa che è prezioso per il nostro cuore e quindi rende facile lo stare raccolti in meditazione e facile il cammino interiore. Profittate di tutto questo, però ricordatevi che non è tutto il cammino. Per cui la devozione anche, come nelle relazioni, oggi ci sono la devozione, la stima, il rispetto, il piacere di stare insieme, domani hai altre esigenze, cambiano, e tu devi essere pronto a sapere coltivare sempre in te quell'attitudine interiore che ti fa star bene con la vita nelle situazioni reali in cui ti trovi. Ecco perché non dobbiamo fidarci soltanto della pratica del mantra, può essere molto buona in certi momenti della nostra vita, tutte le volte che ti comunica pace, equilibrio, serenità, sicurezza, fiducia, ti apre alla compassione, alla comprensione nei confronti degli altri, stai praticando molto bene e continua così. Però abituati a rimanere in silenzio, in raccoglimento, anche quando c'è l'aridità. E il tabernacolo non ti dice più niente, non evoca più niente. Quando pratichiamo il mantra, noi ci rifacciamo a un nome, una parola, una brevissima frase. Si dice, e potete anche tenere e far tesoro di tutto quello che si dice, poi provate e vedete voi fin dove le cose che affermiamo sono universalmente vere o fin dove sono soggettivamente vere. Per te va bene così, ma per me no. Cioè mantenete questa vostra libertà interiore. Comunque ci sono, nell'insegnamento già antico sulla pratica del mantra, affermazioni diverse. Ci sono gli autori che dicono che esistono dei mantra particolari che hanno degli effetti particolarmente forti sulla nostra psiche, sulla nostra mente, sul nostro spirito e anche sul nostro corpo. Certo, ci sono nelle varie tradizioni dei mantra che hanno goduto un privilegio al di sopra di tutti gli altri, la sacra sillaba Om, l'Utkita, il suono primordiale, sia per gli induisti che per i buddhisti, nella loro tradizione è il mantra per eccellenza, tanto che la Om si identifica con il Brahman stesso, quindi è entrare in comunione con l'assoluto, il divino nel suo assoluto. Per noi è chiaro, Gesù, Kyrie eleison, le varie espressioni che ci rimandano direttamente a Gesù, diventano i grandi mantra, o anche Abba Padre, o anche Spirito Santo vieni. Ci sono indubbiamente delle parole, dei termini, delle espressioni che hanno un impatto tutto particolare sulla nostra mente, sul nostro cuore, riescono a evocare mondi meravigliosi e quindi ci portano a una intimità con il divino molto forte. Usate questi mantra, ma tenete presente che tutte le volte che voi siete in contatto col bene, con l'amore, con la gioia, con la serenità, con la pace interiore, con la compassione, con la misericordia, con la benevolenza, con la letizia, siete in contatto con il divino. E se in questo momento della vostra vita avete bisogno soprattutto di letizia, perché siete piuttosto a terra, andate verso la sorella Letizia o la regina virtù Letizia e lasciate che sia lei evocata attraverso la ripetizione a far sorgere in voi quelle attitudini positive che vi permettono di essere persone liete. Come quel pellegrino, io penso fosse un grande mistico medioevale, di cui non abbiamo il nome perché è anonimo, Vito Mancuso era dal parere che forse fosse un pazzo di corte, cioè quelli che divertivano i soldati quando rientravano dalla guerra alla corte e potevano dire tutto che pareva piaceva loro, anche le castronate più grandi, perché il loro compito era quello di far ridere e per ridere potevano dire tutto. Dicevo così perché dice, se fosse stato un teologo a dirlo nel Medioevo l'avrebbero messo subito sul rogo, ma un pazzo di corte va bene, i pazzi possono dire tutto. Non so chi sono, non so da dove vengo. L'unica certezza che ho è che devo morire, purtroppo anch'io, muoiono tutti, anche questa è l'unica certezza che ho, ma poi non so dove vado. E mi meraviglio che nonostante tutta questa mia ignoranza sulle realtà più profonde della mia vita, chi sono, da dove vengo, dove vado, io mi senta una persona lieta. Ho la letizia nel cuore. Questo era un vero mistico, che non scappava davanti a queste domande. Non ho la risposta alla domanda quando mi interrogo da dove vengo. Dove ero prima di nascere in questo mondo? Forse non c'ero. Tutto lì, punto. Chi sono veramente? Sono un terremoto. Perché mi viene fuori di tutto, alle volte confuso, totalmente nella confusione più totale, altre volte in una grande vitalità, con una gran voglia di vivere e di dare delle risposte alle situazioni. Poi sì, anch'io, sono certo, devo morire, però, dopo la morte. Boh, dicono, io credo anche, e credo, sono anche convinto, addirittura sono convinto che dire che ci deve essere qualche cosa di bello dopo la morte che ci attende, è un'affermazione che ha più fondamento nella realtà che non negare. Anche la negazione di tutto questo è gratuita. Dimostrano che non c'è niente dopo la morte. E le motivazioni che portano a pensare che ci debba essere qualche cosa che continua oltre la vita presente, sono molto molto più fondate nella realtà che non la negazione di queste motivazioni. Perché se la vita non ha un progetto, la vita diventa davvero un assurdo davanti al quale l'unica cosa che puoi fare è prendere la pistola, darti un colpo al cervello e andartene. Se la vita non... Perché la vita ci chiede tanto. Vivere bene significativamente non è una cosa scontata, richiede uno sforzo intellettuale anzitutto enorme, e poi una generosità enorme, e dire che tutto questo è per il piacere di trattarti così, da parte di chi? Io sono convinto che c'è nella vita stessa una dimensione strutturale, logica, conseguenziale, per cui non possiamo non pensare e dire diversamente. La vita deve avere un senso, un progetto, una direzione. Non sappiamo dove ci conduce, ma vale la pena di metterci con fiducia nelle mani della vita e lasciarci guidare da lei facendo quelle cose buone che la vita ci chiede di fare se vogliamo essere contenti. La persona che non fa il bene non può essere contenta. Può divertirsi, può fare tante cose, può così perdersi dietro tutte le offerte più inimmaginabili, più impossibili, ma non è felice. La felicità è soltanto legata alla tua capacità di fare il bene. Quando lo fai sei contento, vai a letto serena. Quando non lo fai, per quanto possa dormire bene, se prendi un farmaco, però non dormi da persona felice. La vita deve, la struttura della vita è tale per cui necessariamente la vita ha un progetto sulle sue creature e non fa fare così gratuitamente per tirare via alle cose, per le sue creature cose buone se le cose buone non servono. Perché ci dice di seminare grano buono e non zizzania? E se ubbidiamo la vita che ci dice semina buon grano, raccoglieremo il buon grano. Se ascoltiamo la vita che dice semina zizzania, raccoglieremo zizzania. Ed è molto diverso. C'è questa logica all'interno della vita stessa. Quindi la pratica del mantra che ci insegna a stare con realtà che hanno un impatto molto positivo nella nostra anima, nella nostra mente, nel nostro cuore, è un'ottima pratica di meditazione. Usatela sovente, però ricordate, la meditazione vi chiede anche di attraversare con la maturità degli adulti i momenti di aridità, di difficoltà che trovate nella vostra esistenza. Per cui anche quando siete chiamati a passare attraverso questi movimenti dovete essere pronti, e siete pronti se avete imparato a stare tranquillamente col vostro respiro, anche se non vi regala niente, nessuna consolazione, nessuna respirazione. Se avete imparato a stare con il vostro corpo quando sta bene e quando sta male, quando vi regala piacere e quando vi regala dolore, se avete imparato a stare così con le realtà della vita, come si presentano noi di momento in momento. E ricordate anche quando praticate il mantra, i veri praticanti del mantra, i grandi maestri, continuamente vi insegnano non tanto a coltivare la devozione, l'amore, che è una cosa carina, consolante, ma a coltivare la capacità di tenere raccolta l'attenzione della mente su quello che è l'oggetto della vostra presenza. Ed è certo più facile, questo sono d'accordo, tenere raccolta l'attenzione della mente su Gesù o sul tabernacolo, che non tenere raccolta l'attenzione della mente su una mela, su un filo d'erba o sul respiro che entra e che esce. Non c'è subito questo impatto di devozione. Può nascere in te veramente devozione nei confronti del respiro, perché scopri che è lo Spirito Santo. E allora, che meraviglia il respiro. Tutto è meraviglioso, anche la cosa più semplice. E quando San Francesco chiama fratello e sorella tutte le creature, per lui sono veramente, lui è in una relazione tale con queste, anzi tante volte più sono umili, dimesse, e più lui sente tenerezza, amore nei loro confronti, perché aveva lo sguardo di Dio su tutte le creature, aveva imparato Ezechia, la pace del cuore, Samatha, Samadhi, Quies, sapeva stare interamente con la realtà, e in virtù di questo stare aveva lo sguardo che vedeva in profondità, l'insight, vipassana, l'intuizione. Intuizione è una parola che in italiano rimane mortificata, perché quando diciamo oggi intuizione, sì, intuisco, vedo, non vedo, è un po' come vedere in un antico specchio, vedi, non vedi. Di per sé la parola è intuire, entrare dentro al merito della realtà. Questa è l'intuizione, insight. Vipassana, stando con le cose interamente, disponibilmente, senza volere imporre i tuoi schemi alle cose, ma lasciare che siano le cose a parlarti, stando finisci per vedere con occhi nuovi. E lì capisci di più e cresce la tua sapienza, la tua saggezza di vita. Questo vale anche nella pratica col mantra. Non è solo sentire devozione, è stare per vedere meglio, più in profondità. Poi sul mantra ci si può dire tante altre cose, e sentirete anche ogni autore parla forse un linguaggio un po' diverso, ma è semplicemente perché noi, a secondo della cultura nella quale siamo cresciuti, siamo portati a guardare la realtà da un'angolatura piuttosto che dall'altra, e la realtà a 360 gradi, da secondo dell'angolatura da cui osservi, la vedi diversa, perché è la realtà estremamente complessa e articolata, e non si può semplificare, non si possono semplificare le cose, anche le cose più semplici sono estremamente complesse e articolate. Bene. Ancora un quarto d'ora a nostra disposizione prima dell'ora del pranzo alle 12:30, liberamente, mantenendo il clima del raccoglimento come avete fatto prima. Potete essere qui a meditare un momentino ancora, o potete fare un momento di passeggio meditativo, poi ci troviamo alle 12:30 in Petorio.